State ascoltando SBS Italian.
Sono Maurizia Tinti e state ascoltando un podcast di SBS Italian. Siamo in collegamento questa mattina con Napoli, dove è iniziata qualche mese fa, nel pieno del lockdown della Campania, un'iniziativa per mantenere vivo il teatro. Il teatro che, insomma, sappiamo sta subendo un momento di crisi e che purtroppo è venuto a mancare anche il contatto fisico fra il pubblico e gli attori. E proprio questa iniziativa è stata avviata per sopperire a questa mancanza, e a parlarcene sono questa mattina gli ideatori di questa iniziativa chiamata Sei persone in cerca di attore, e abbiamo con noi Franco Adamo Balestrieri, Alma Pinto e Roberta Esposito, a cui diamo il buongiorno. Buongiorno ragazzi.
Buongiorno.
Ciao, buongiorno. Ciao.
Allora, io vi chiederei innanzitutto perché queste persone sono in cerca di attore?
Ma è molto semplice. A noi piace molto mangiare e piace molto andare a teatro. Semplicemente di teatro siamo digiuni e quindi ci siamo chiesti se non possiamo cibarci di una parmigiana di melanzane, che ci piace tanto quanto il teatro. Perché rimanere proprio digiuni? Non possiamo organizzarci per cibarci intanto di una buona mozzarella di bufala, di un caciocavallo podolico, magari accompagnati con del pane casereccio direttamente a casa nostra, e quindi abbiamo sostanzialmente trasposto questo concetto culinario sul piano del digiuno da teatro e abbiamo invitato prima uno, poi un altro attore a venirci a trovare, come dire, a far fronte a questa condizione di digiuno teatrale. E quindi abbiamo chiesto agli attori che avevamo, come dire, vicini sia fisicamente, anche proprio per una questione, come un'esigenza, insomma, relativa agli spostamenti, sia perché magari avevano una stessa esigenza, no, dall'altra parte, quella di sentire lo spettatore, sentire il pubblico, se erano interessati a questa formula.
E quindi appunto cosa avete pensato?
Allora, è andata così, eravamo a cena e normalmente, in rispetto delle norme Covid, ci frequentiamo con poche persone, uno stretto giro, una specie di bolla, no? Per tenere anche un po' tracciati i contatti. E visto che non con tanta frequenza, però ci capitava di pranzare insieme o di stare un pochino insieme, abbiamo pensato perché oltre a noi non invitare nelle nostre case qualcuno che ci porti un piccolo omaggio teatrale, una lettura, un testo scritto originale o quello che volevano, insomma, per diciamo riallacciare un po' i contatti con una cosa che appunto ci piace tanto tanto fare nella nostra quotidianità e che ci manca moltissimo.
Certo, e quindi appunto sei persone in cerca di attore poi hanno trovato l'attore. Raccontatemi come sono stati i primi spettacoli e in cosa consiste poi questa iniziativa.
Sì, allora noi abbiamo prima di tutto organizzato la nostra, tra virgolette, bolla, no? Il nostro gruppo di sei, abbiamo organizzato un primo ciclo di 3 spettacoli e dove chiedevamo ad un attore di portare quello che riteneva più opportuno. Ogni spettacolo dura mediamente intorno a un'ora, ci vediamo intorno alle 18:30 e alle 19 grosso modo inizia lo spettacolo, alle 20:10 magari finisce. E poi c'è un modo di intrattenersi, che è una cosa molto, molto interessante, con l'attore, per fare 2 chiacchiere, per avere anche delle sensazioni rispetto a quello che è appena accaduto. E tutto questo permette anche poi di rientrare presso le proprie abitazioni, rispettando la normativa che prevede che entro le 22 bisogna stare a casa. Dopo questo primo momento, per condividere questo tipo di esperienza, abbiamo semplicemente messo su una pagina Facebook dedicata, invitando altre persone a fare altrettanto. Per cui dopo il nostro primo gruppo di 6 per, altri gruppi si sono costituiti. Quindi adesso c'è un circuito con una decina di artisti e una decina di gruppi che si sono formati e si vanno formando, e questi artisti possono girare in questi contesti, portare il proprio omaggio teatrale e averne un riscontro, come dire, un rimborso spese che, come dire, è simbolico, ma serve per tenere appunto il flusso non soltanto emotivo, che è la parte più importante, ma anche legata ad un elemento che è un elemento insomma importante per un settore che spesso non ha una forma di sostegno pubblico adeguato. Ecco.
Il riconoscimento anche della professione sì. dell'attore e oltretutto questo gruppo di attori con cui siete in contatto sono attori anche molto importanti, soprattutto nella scena teatrale napoletana contemporanea.
Sono attori principalmente napoletani, ma che oltre che come dire, una notorietà a Napoli, hanno una notorietà assolutamente nazionale. Stasera c'è venuto a trovare per dire Daniela Ioia che sta girando la nuova serie di Gomorra e che precedentemente aveva fatto il sindaco di Rione Sanità sia al cinema che al teatro con Martone. Ci è venuto a trovare Giovanni Ludeno che è un attore che ha recitato per registi importanti, ha fatto alcune parti anche in alcuni film di Moretti, a teatro ha fatto tantissime cose, ha fatto Chiove per esempio con assieme a Chiara Baffi. Sono venuti a trovarci Sergio Longobardi che ha avuto una lunghissima esperienza teatrale in Francia e peraltro si era proposto come attore in affitto, quindi insomma in qualche maniera
c'è stato un incontro fondamentalmente di richiesta e offerta, però in maniera inaspettata perché è stato in contemporanea.
Esattamente. Diciamo che se c'è un elemento che, perché voglio dire, il teatro in casa naturalmente non è un'esperienza nuovissima, no? Anzi, c'era una vecchia esperienza il cui nome era proprio il teatro cerca casa. Se c'è un elemento di novità in questo caso è legato al fatto che per la prima volta è lo spettatore che prova a organizzarsi, no? Non è il teatro che cerca nuovi spazi per, o l'attore che cerca nuovi spazi per rappresentare, ma è lo spettatore, almeno siamo noi spettatori, che esprimiamo quella che è un'esigenza, insomma, quello che è un desiderio che in questo momento non trova espressione nei contesti solitamente a ciò deputati.
Noi ti ringraziamo, nostro buon protettore, per averci dato anche oggi la forza di fare il più bello spettacolo del mondo. Tu che proteggi uomini, animali e baracconi, tu che rendi i leoni docili come gli uomini e gli uomini coraggiosi come i leoni, tu che ogni sera presti agli acrobati le ali degli angeli, fa che sulla nostra mensa non venga mai a mancare pane ed applausi. Noi ti chiediamo protezione, ma se non ne fossimo degni, se qualche disgrazia dovesse accaderci, fa che avvenga dopo lo spettacolo. Ed in ogni caso, ricordati di salvare prima le bestie e i bambini. Tu che permetti ai nani e ai giganti di essere ugualmente felici, tu che sei la vera, l'unica rete dei nostri pericolosi esercizi, fa che in nessun momento della nostra vita venga a mancarci una tenda, una pista e un riflettore.
Quindi lo spettatore diventa parte attiva proprio nello spettacolo.
Più che parte attiva nello spettacolo, diventa parte attiva per fare in modo che lo spettacolo accada. Cioè nel senso che allora, alcune esperienze tipo anche di delivery, no? C'è stata un'esperienza anche molto divertente che credo abbia preso forma a Bologna, poi l'hanno portata a Napoli, adesso credo ci sia anche a Milano, dove c'è un attore che gira con quei contenitori che servono, no, per consegnare il cibo a domicilio e invece di consegnare il cibo consegna il cibo, diciamo, per l'anima, per cui porta uno spettacolo teatrale. E quindi in quel caso si può ordinare, come si ordina la pizza, si ordina lo spettacolo teatrale. E quindi c'è un'offerta, no? In questo caso è la domanda che si organizza, la domanda intesa come quella dello spettatore, cioè siamo noi che il Corriere del Mezzogiorno, che è un giornale diciamo italiano, titolava è il pubblico che fa il cartellone, in qualche modo è così, cioè nel senso che noi ci riuniamo e decidiamo, ok, chi invitiamo questa settimana, chi possiamo invitare la prossima settimana. Quindi si ribalta anche un po' quello che è il concetto standard, per cui il teatro propone, no, un cartellone e lo spettatore aderisce a quella proposta. In questo caso è un po' differente perché in qualche modo è un piccolo gruppo di spettatori che in qualche maniera sceglie anche con quale attore condividere un momento di spettacolo dentro le mura domestiche.
C'è una cosa che volevo aggiungere, che quando invitiamo gli attori noi non sappiamo quasi per niente che cosa ci porteranno, che cosa ci presenteranno. Quindi è tutto molto basato sulla sorpresa, sul volersi far sorprendere e sull'incontro in maniera molto spontanea, così come anche il dopo spettacolo avviene in maniera molto naturale, si crea un'atmosfera veramente, diciamo, familiare.
Ma per quanto riguarda il setup, no, dello spazio, perché voi per esempio questa sera avete ospitato a casa vostra, quindi avete lasciato proprio in mano completamente gli spazi di casa vostra all'attore, oppure avete partecipato nel creare il setting?
Allora, ci sono state esperienze diversificate. Stasera, per esempio, Daniela Ioia ha chiesto qual era la grandezza degli spazi, se c'era la possibilità di una sala attigua per chi aveva esigenze di cambio d'abito e alcuni attrezzi di scena, insomma, che erano molto, molto, molto semplici, insomma, da tenere in casa, una scopa, un secchio, insomma, cose di questo tipo. In altri casi, per esempio, Sergio Del Prete, che propone un suo testo, ha fatto un sopralluogo prima perché per esigenze sceniche del testo che ha portato aveva la necessità di avere tre specchi, posizionati, diciamo, in alcune aree, diciamo, del campo scenico disponibile. Per cui, insomma, ognuno in maniera molto, anche molto informale, ognuno rappresenta quello che ritiene più fattibile dentro alle mura domestiche. Patrizia Di Martino, che peraltro ha lavorato per esempio nell'Amica Geniale, non aveva una particolare esigenza di muoversi, per cui insomma quando le abbiamo chiesto se c'era la necessità di spostarsi, ha detto che non era quella un'esigenza, aveva però la necessità di un leggio, insomma, di piccoli attrezzi di scena, quindi insomma anche lì è stato abbastanza semplice poi trovare la quadra.
Quindi immagino che anche da quel punto di vista lì sia un'esperienza nuova per voi, nel senso entrare comunque in un qualche modo nei retroscena dello spettacolo, anche se non in maniera diretta, però appunto collaborare anche con l'attore per la realizzazione poi dello spettacolo.
Beh sì, in effetti anche oggi ci è capitato di assistere a questa sorta di backstage nella preparazione, spostamento di mobili, di oggetti, era molto divertente. Lei ha fatto delle piccole prove di ingresso e sì, è proprio una vera e propria esperienza di backstage.
Volevo aggiungere soltanto che la partecipazione in realtà ovviamente, oltre che prima, è naturalmente durante, perché il campo molto stretto, la vicinanza proprio fisica che c'è tra l'attore e noi spettatori, crea una situazione che è molto particolare. Per cui, per esempio, Daniela stasera ci diceva: io inizialmente non vi sentivo molto, no? Perché poi magari c'è anche l'esigenza così anche di trovare un canale di un flusso in qualche maniera, no? Entrare in una qualche forma di sintonia. Per cui è interessante soprattutto, ovviamente, quello che accade come flusso che passa durante, anche l'esperienza di partecipare, come dire, a quella che è una piccola prova prima, insomma, al backstage, come diceva Alma poco fa.
E adesso sentiamo invece un'altra voce, quella di Maika Rotondo, che vive nel centro di Napoli, a Forcella, e ha ospitato a casa sua l'iniziativa Sei Pere. Intanto diamole il buongiorno.
Buongiorno, ciao Maurizia.
Allora, tu una sera appunto sei venuta a conoscenza di questa iniziativa di Franco, Alma e Roberta e hai voluto proporla a casa tua. Raccontaci un po' com'è andata.
Beh, è stata un'esperienza molto intensa ed emozionante, certamente, perché conoscevo l'attore Sergio Del Prete, e tra l'altro era stato l'ultimo attore, insomma, che avevo visto in teatro prima del lockdown. Quindi ero emozionata ad averlo a casa, sapevo, insomma, che era bravo e diciamo che in attesa del suo arrivo mi sono dedicata molto alla casa, cioè a preparare l'ambiente al meglio possibile. Questa è stata già la prima cosa che che ho fatto in maniera speciale, quindi ho ricreato nel salone uno spazio che potesse essere più o meno accogliente. Io poi comunque sono scenografa, quindi più che creargli una scenografia, io ho creato uno spazio duttile che si potesse adattare a quello che avrebbe poi rappresentato. Comunque lo spettacolo io non lo conoscevo, quindi non sapevo esattamente di cosa avrebbe potuto avere bisogno, se non tre specchi. Quindi la cosa bella appunto è che è stato proprio quello di aver preparato il salone, aver spostato dei mobili, aver creato un ambiente che si potesse adattare. Poi chiaramente quando lui è arrivato, addirittura gli ho preparato il camerino, cioè una stanza a casa, gliel'ho preparata proprio con lo specchio, l'acqua, un po' di frutta.
Insomma, si può dire che tu non puoi andare al teatro e il teatro è venuto proprio a casa tua, letteralmente, con tanto di camerino.
Assolutamente, e addirittura io ho cercato anche di svolgere una sorta di ruolo di direttore di scena, che insomma è una figura che in teatro è fondamentale, che tra i tanti ruoli di responsabilità ha anche il ruolo di assicurarsi che l'attore stia bene e di dargli il tempo, cioè i minuti che mancano prima della messa in scena. Quindi in realtà si dà in genere la mezz'ora, il quarto d'ora, i 5 minuti e poi il chi è di scena. Insomma, ho provato a ricreare questa situazione in maniera molto più familiare, però mi è piaciuto anche dare questa sensazione all'attore, farlo sentire un po' più accolto.
Insomma, la tua esperienza appunto da scenografa ha giocato un ruolo importante, insomma, l'hai accennato, ma hai lavorato tantissimi spettacoli teatrali, hai lavorato anche per il cinema, insomma, diciamolo, sei stata a Venezia con Antonio Capuano, quindi insomma hai vissuto la vita del set in prima persona e ora ti ritrovi appunto a casa tua. Qual è stata l'emozione, qual è stata l'esperienza che hai vissuto appunto da insider proprio del teatro?
Ma guarda, a parte che si è concretizzato un sogno, perché il sogno di avere comunque uno spettacolo a casa è qualcosa che custodivo comunque da anni, però mai insomma si era creata la situazione ad hoc, la situazione giusta. Ma chiaramente l'esperienza è stata molto emozionante, perché nel momento in cui lo spettacolo ha avuto inizio e l'attore è entrato in scena, proclamando insomma le prime battute, guardandoci negli occhi, io ero emozionatissima, mi batteva forte il cuore, mi tremavano le labbra addirittura. È stata un'emozione che io avevo dimenticato e che forse non ero riuscita neanche a provare con tanta intensità in teatro, forse non ne avevo memoria più, non so come dire. È stato un sorprendersi di questa emozione viva nel rapporto, nell'interazione con l'attore, è stato incredibile, e hanno provato tutti, anche gli altri spettatori, in forme diverse, ma comunque la stessa emozione. E questo è qualcosa di impagabile, qualcosa che sicuramente purtroppo, o per fortuna, non so cosa dire, il video non te lo potrà mai restituire. Insomma. Anche il rapporto con gli spettatori. Uno spettatore a un certo punto ha iniziato a tossire, quindi sai, c'è stato un momento di fastidio, no? Poi dopo il fastidio è arrivata la compassione e poi è arrivato il perdono per lo spettatore che stava in qualche modo poverino dando fastidio, ma involontariamente, e questo è anche tutto un passaggio emotivo che ovviamente il video non ti potrà mai dare e che solo l'esperienza dal vivo può darti, cioè è solo l'esperienza dal vivo che ti permette il passaggio di tutta una sfera emozionale che il video non potrà mai, mai restituirti.
Quindi l'arte perde di valore quando insomma viene trasferita online, come è successo durante la pandemia?
E diventa un surrogato. Io non dico che non è importante, comunque il video è una salvezza, poter avere anche un minimo dell'esperienza che sia teatrale o anche cinematografica, anche se un po' diverso, attraverso il video, per carità, ha comunque svolge anche una funzione, ma non è una funzione completa, assolutamente, è un surrogato di quello che può essere poi l'esperienza dal vivo. Non se ne può fare a meno, insomma, sono millenni che l'uomo utilizza questo mezzo per vivere, per esorcizzare la morte poi fondamentalmente. Quindi è un passaggio che dobbiamo vivere, mai come in questo momento, secondo me.
Allora, io voglio ringraziare tutti i ragazzi che hanno partecipato a Sei Pera, iniziando dagli ideatori Franco Adamo Balestrieri, Alma Esposito, Roberta Pinto e anche Maika Rotondo, che ha ospitato a casa sua una di queste esperienze teatrali, appunto, fatte in casa, che questa mattina ci hanno raccontato come cercano di dare il loro supporto a un momento tanto difficile per il teatro e tutti i professionisti che lavorano nella scena teatrale napoletana.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.